uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
The Soup of the Day, buongiorno! Buongiorno cari ascoltatori, io sono Chiara Nicoletti e con me Angela Prudenzi. Buongiorno mia cara.
Buongiorno a te e a tutti.
Abbiamo defenestrato l'Acerbi, però un tetto a tetto io e te.
Un angelo di meno oggi, alla tua tavola.
Un angelo di meno alla tavola, bella questa citazione. Apprezzo. E, a proposito, abbiamo deciso di iniziare con una candidatura, almeno io vorrei candidarmi perché Madonna sta facendo le audizioni per il suo biopic.
Sembra che siamo arrivati al dunque, cioè un film che racconta gli esordi, una prima parte di vita di Madonna. Immaginiamo questo, sono tanti anni che ci pensa, finalmente sembra aver tra le mani una sceneggiatura degna di lei, perché la signora ha bruciato parecchi sceneggiatori, ha cominciato collaborando con Jimmy Kimmel, ma l'ha praticamente defenestrato perché diceva che non capiva abbastanza la psicologia delle donne, e poi ha fatto fuori anche Diablo Cody, non una qualsiasi, ricordiamo la sceneggiatrice di Juno, e adesso sta lavorando con Erin Wilson che ha firmato Secretary. Vediamo, io ho l'impressione che si debba fare solo quello che vuole lei, ma a noi questo non interessa, interessa chi.
Esatto.
E a questo punto adesso facci capire perché saresti la giusta interprete.
No, io no, scherzo, però sarebbe bello. No, in realtà ci sono ben, se non sbaglio, se ho letto bene, 11 attrici candidate, e che attrici, voglio dire, a me piacciono tutte e non saprei scegliere, ma sicuramente lei ha le idee più chiare. La prima in ordine, come dice un articolo di Yodonna, è la cara Florence, si dice Pugh, non mi ricordo
Pugh.
E vista la Emmy di Piccole Donne e non solo, lei a me piace, però non so se al physique du role.
Come viso ci siamo, come nel senso che, no, che ha un viso un po' madonnesco, nel senso di Madonna. E poi ci sono attrici forse meno somiglianti, come Julia Garner, che adesso è sulla cresta dell'onda per aver interpretato la serie Inventing Anna, che è tra la prima come visualizzazioni su Netflix, e poi tutta un'altra serie, insomma, lascio a te sciolinare.
Allora, io non sono convinta molto, devo dire, di altre due, cioè una è Chloe Grace Moretz, perché ha somiglianza fisica, questo sì, eppur avendo in filmografia un bel po' di film interessanti, però la vedo un po' distante dall'idea di biopic, però è un mio parere personale, quindi...
Sì, anche io credo di pensarla abbastanza come te, insomma, come non mi convince nemmeno...
Lily James?
No, ma neanche Sydney Sweeney, sinceramente, non so, però sai, è molto difficile... così a freddo, perché bisognerebbe entrare nella testa di una donna e capire che immagine vuole dare di se stessa.
Per esempio, una che invece potrebbe essere, a parte io vado di Julia Garner, premetto questa cosa, cioè mi piace molto, io avevo già notata in cose molto più
art
house, e c'ha questo viso che tra il bello e il magnetico, non so, secondo me anche pur non essendo somigliantissima, potrebbe aggiungere quel tocco di carisma e di non in più che serve, e non è conosciutissima, nonostante Inventing Anna non ancora conosciutissima, in cose così, diciamo, determinanti, che potrebbe far distogliere l'attenzione dal biopic in sé. Un'altra che mi interessa, però è stata ben identificata con altre serie, per esempio, è Kiernan Shipka, che io vedo tanto ancora in Sabrina, quindi biondissima, il rischio c'è. È un viso forse un po' troppo birichino per essere pure, diciamo, sexy, no? In quell'altra, nella veste quella da,
sì, infatti non è sexy, ha quella morbidezza che era di Madonna, ma non è sexy come era Madonna ai suoi tempi.
Bocciata,
questo almeno la mia impressione.
Sì, esatto, cioè ci vuole un attimo quel binomio, no? Di essere un po', sì, innocente da una parte, birichina, e dall'altro però invece con una potenza sessuale così.
Sì, io scarterei anche Lily James, se per questo, sì, no, sì, e secondo me torniamo torniamo
a Julia Garner, sì, perché anche Catherine Newton, con tutto il rispetto, pure, sì, no?
Però a sorpresa, a sorpresa, anche Cara Delevingne non mi dispiace.
Sì.
Grande personalità, forse troppa per entrare, sì, nei panni di Madonna. Una sconosciuta ci sta meglio, o una, sì, sconosciuta si fa per dire, insomma, diciamo, una meno sui rotocalchi.
Sì, bocciata per me anche Anna Sofia Robb, dopo Carrie Diaries e tutte queste cose qua, non lo so, non sono convinta. E forse ripescherei Paris Jackson, la figlia di Michael, per un clash proprio narrativo.
Ecco, vero, benissimo.
Una roba che mi fa strano solo a raccontarla, e mi divertirebbe moltissimo. Lei è molto enigmatica, quindi ecco, le darei forse una possibilità. Ma vediamo, poi ci siamo sempre io e te, nel caso si vuole proprio...
No, ci sei tu, io posso fare la nonna della giovane Madonna.
Oh, Madonna, ma potrebbe arrivare, visto che sta ringiovanendo, potrebbe, sì, arrivare a interpretare lei se stessa da giovane. Secondo me non è da escludere, eh?
No, è vero, perché se lo fa Madonna sarò anch'io.
Quindi io questa opzione la terrei aperta e...
Diciamo che, ecco, non so se potrei mai permettermi i trattamenti, ma diciamo che con un mega mutuo tutto si potrebbe fare.
Esatto, quindi se volete fare un apriamo con questa prima, questa apertura di Supporto di oggi, di venerdì, apriamo un fundraising, offriteci e vediamo cosa possiamo cacciare, come possiamo uscire nuove, io e Angela Prudenzi, da fra poco. Fred. È stato per 3 giorni in comiuscita evento in sala e su Netflix arriverà dal 4 marzo Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni. Angela, Marco Simon Puccioni, che è stato su Fred molte volte perché è un caro amico e un caro regista, e qui si è cimentato in una commedia e anche un po' coming of age, su un po' che si ispira un po' alla sua vita.
Sì, esattamente, perché il film racconta la storia di due papà che hanno un figlio adolescente, e come succede spesso nelle famiglie, hanno i loro guai, hanno i loro problemi, perché tutte le famiglie sono uguali, come insegna anche Tolstoj. Ti piace questa,
bellissimo,
questa citazione?
Non stavo mettendo bocca, perché...
E quindi anche loro si devono, come dire, preparare ad affrontare alcuni problemi che non riveliamo, perché vogliamo lasciare la sorpresa tutta per il 4 marzo, quando uscirà il film. Ricordo solamente che, come hai detto, Marco Simon Puccioni ha il suo compagno, marito, insomma, Gianpietro Preziosa, insieme hanno realmente due figli che si chiamano Dennis e David, e hanno già raccontato la loro vita, la loro crescita anche accanto ai figli in due documentari che si chiamano Prima di tutto e Tutto insieme, e quindi sì, è vero, il film è liberamente ispirato alla loro storia, ma come dire, qua si è scelta la strada della leggerezza, della commedia, e forse era l'unica strada giusta per far arrivare un messaggio positivo a tutti e far capire che appunto tutte le famiglie sono uguali, come abbiamo detto.
Assolutamente, io devo dire che li ho incontrati, ho incontrato Timi, Shanna, il giovane protagonista Francesco Gheghi e Marco Simon Puccioni in una round table. Gli ho chiesto, e ve lo faccio ascoltare, appunto come hanno lavorato su un aspetto del film che devo dire mi è piaciuto molto, cioè la storia, la storyline, per dirla in gergo, dei ragazzi, perché attraverso la storia dei ragazzi ci si leva qualche sassolino dalla scarpa e ci si interroga su una serie di cliché che si pensano debbano essere automatici quando si parla di figli di genitori gay, cioè che magari sono gay anche loro, e tutta una serie di
sì, che sono tristi perché hanno due padri.
Sì, esatto, sì.
Anziché un padre e una madre, insomma, invece scopriamo che anche qui, come tutte le famiglie, anche i figli sono tutti uguali.
Esattamente. Ascoltatevi Marco Simon Puccioni, Francesco Scianna, Francesco Gheghi e Filippo Timi sul filo invisibile.
The Soup of the Day.
Ho particolarmente gradito e apprezzato, e volevo porre l'accento collegandomi anche a quello che ha detto Filippo Timi, su un altro aspetto del film molto bello, cioè che dà voce anche ai ragazzi e una serie di altri stereotipi e pregiudizi su come dovrebbe essere il figlio di una coppia gay. Ho trovato che questo fosse, ecco, un'occasione che il film coglie per levarsi qualche sassolino dalla scarpa e spiegare un due tre cosette sulla normalità anche di questo. Voglio dire, niente scontato nell'orientamento sessuale, nella sessualità, nell'amore, e tutto lo è. Volevo sapere come ci avevate lavorato, ecco, chi mi vorrà rispondere.
Diciamo appunto, questo termine della normalità e del vivere la propria sessualità è una cosa che è abbastanza ricorrente. Io credo appunto che nel costruire questi personaggi, e in questo senso ho cercato di ricollegarmi alla mia esperienza, ma anche a quella del sentire della generazione più giovane, c'è un po' andare al di là di una serie di schemi, di etichette con i quali siamo cresciuti. Quando io avevo l'età di Leone, appunto, uno era chiamato a dichiararsi a un certo punto, quando la sessualità cominciava a esprimersi, se è eterosessuale, se è omosessuale, e se eri omosessuale era una grande fatica, perché comunque era faticoso dirselo, era faticoso dirlo agli altri, accettare e farsi accettare, e quindi diciamo era un percorso anche di sofferenza, spesso con la famiglia, con... Penso che ancora adesso questo esista, purtroppo ci sono ancora alcuni adolescenti che si suicidano per questo motivo, e questo lo dice lunga appunto su quanto ancora la società abbia tanta strada da fare, però in ampie fasce, in ampie situazioni della nostra società è molto più serena l'accettazione, diciamo, i genitori probabilmente non si turbano più di tanto se il figlio gli dice di essere omosessuale, probabilmente un po' come la madre progressista vorrebbero che non lo fosse, perché comunque vogliono il meglio per i loro figli, quindi già in questo esprimendo comunque sempre un'omofobia, però diciamo è già molto diverso, è un'altra situazione, e quindi credo anche cresciuti in questo clima i ragazzi e le ragazze sono molto più fluidi su questo, ma anche proprio sulla l'autopercezione del genere, cioè nel senso sull'essere maschi e sull'essere femmine, c'è una parte che sta proprio mettendo in discussione questo, e quindi anche poi le relazioni e poi il comportamento, la sessualità e tutto il resto. Allora, questi ragazzi appunto non sono così estremi, però comunque a un certo punto mi piace che Leone dice: ma mi piacerebbe, so che tutti pensano che io sia gay eccetera, mi piacerebbe anche soddisfare le vostre aspettative, però non è così, ma non è che dice no, non è così per cui io sono eterosessuale, o vuol dire semplicemente non è così banale, non è così etichettabile il mio comportamento. Io in questo momento sono innamorato di Anna, cioè non so, definitemi eterosessuale, non, se vi va. Beh, comunque voglio essere anche libero un giorno di innamorarmi di Jacopo se mi va, ma se, cioè, senza per forza che questo mi definisca, mi incaselli in un comportamento, in una categoria particolare di persone sociali. Non so se sei d'accordo.
Pienamente proprio. Sì, io sono d'accordo.
No, nel senso che pensi che nella tua generazione sia effettivamente così, oppure è un po' un'invenzione sociale?
No, io vengo anche da un paesino dove ci stanno ancora mille tabù su questo fatto. Io in primis ero così, poi crescendo, maturando, vivendo questo lavoro, avendo la possibilità di lavorare in questo film, mi ha arricchito, mi ha aperto la mente, il cuore, e quindi
se tu,
sì.
Se tu dici stai con un ragazzo, i tuoi genitori avrebbero qualche comportamento?
Sicuramente non sarebbe così accettabile. Ovvio. Subito, è inutile che dico il contrario, però io credo che i miei genitori mi amerebbero sempre allo stesso modo, come fanno tutti i giorni.
Già che non pure, ti cacciano di casa.
No, pure perché io ne ho parlato con i miei, c'era un periodo in cui all'età di 16 anni c'è stato un periodo, una cosa, però poi ho capito che appunto non era così, perché semplicemente non è così. Sono innamorato di Giulia perché sono innamorato di Giulia, poi se un giorno mi innamorerò di Timi, mi innamorerò di te. Giusto?
Ci rimarrei
male, però.
Pure io.
Sono
però
scelto.
Quel giorno io mi sarò innamorato di Giulia.
Fred Film Radio. Ne avevamo parlato, è un nostro amico, è un bravissimo produttore. Sta tornando, è appena tornato da Berlino e si è portato a casa da coproduttore L'Orso d'Oro, Giovanni Pompili. Bentornato su Fred.
Grazie per l'amico, condivido grazie per mettere dei bellissimi amici, per fortuna che c'è Fred, insomma.
Ne abbiamo fatta di strada dalle interviste in bagno anni fa.
Sì, detta così sembra un po'
più. No, ecco, sì. Infatti sono sorpresa.
anni fa la prima intervista che ho fatto a Giovanni era a un raduno bellissimo a Cannes tra amici, produttori, giornalisti e tutto, ma non c'era l'audio giusto, e quindi l'unico posto dove c'era silenzio era il bagno, e quindi per riuscire a intervistarlo ci siamo rifugiati,
ci siamo chiusi in bagno.
E quindi da lì è nata questo sodalizio. A parte gli scherzi, come forse potete intuire, Giovanni è in giro, non si ferma mai. E dove sei?
Allora, in questo momento sono a Venezia, ma non per andarmi a provare un costume di carnevale, sarebbe bellissimo, ma stiamo in realtà facendo dei sopralluoghi per un film che gireremo anche qui a giugno.
Beh, Venezia, palazzi, calli, ponti, cosa ci fai immaginare?
Esco, sto uscendo adesso da un palazzo nobiliare del Settecento, ma si affaccia sul Canal Grande, riposto un po' da sogno, perché dovremmo girare un film in costume, gireremo un film in costume, la storia, un film, una coproduzione ancora una volta tra l'Olanda e l'Italia, basata sul libro di Arturo Japin, un libro che è stato un grande bestseller in insomma in vari paesi del mondo, in Italia ancora inedito, ed è la storia del primo amore di Casanova, cioè si chiama proprio Gli occhi di Lucia e racconta la storia di empowerment femminile di questo primo amore di Casanova. E quindi stiamo cercando un palazzo dove fare una festa veneziana nel Settecento, ecco.
Che meraviglia, già sogniamo. Senti, questo film ti vede coproduttore minoritario, immagino.
Sì, sì.
Ecco,
è un film,
No, volevo dire, insomma, che tu sei diventato molto abile nell'entrare nei meccanismi delle coproduzioni, cosa che è molto importante per il nostro cinema, no? Perché non deve vivere solamente di produzioni italiane, quindi destinate un po' a rimanere nei confini nazionali, ma invece è importante che il cinema si apra all'esterno. Tu lo fai con successo da molte stagioni, e la coproduzione minoritaria è essenziale, no? per entrare poi all'interno di film, di prodotti che hanno un respiro davvero importante, un respiro internazionale.
Allora, sì, guarda, per me un po' la mia riflessione, un po' anche la base di perché fai questo lavoro, è fare dei film che possano rimanere. Noi ora viviamo comunque una bulimia, no, di consumo di prodotto audiovisivo, ma che molte volte è qualcosa che non rimane, che scivola via, no? Allora, per me ha senso lavorare su progetti, su film che possono rimanere nel nostro immaginario. Lavorare su progetti, questo un po' fin dall'inizio, lavorare su progetti internazionali che possono parlare a pubblico, anche cioè cinefilo, quindi di nicchia, ma che attraverso i confini nazionali è importantissimo. No, però non ci dobbiamo relegare in una cinematografia locale, che deve esistere, non è quello che mi interessa fare a me. È ovvio che ora abbiamo degli strumenti anche per poter pensare un cinema. Posso parlare di un cinema europeo, posso parlare di un cinema appunto transnazionale, che non deve guardare per forza i passaporti del regista di chi fa il film. Perché poi comunque noi mettiamo, cioè io per il tipo di lavoro che faccio non è un lavoro di passacarte o finanziario semplicemente, perché appunto non sono nemmeno i progetti giusti. A me piace stare vicino agli autori. Ora sto facendo lo scouting con il regista, con lo scenografo, che vengono dall'Olanda, però discutiamo anche non da un punto di vista una cosa costa troppo o meno, ma anche di quello che può essere più giusto, ma esattamente come il lavoro che ho fatto con Carla Simon, la regista appunto di Alcaraz, oltre a una parte di troupe che è andata in Spagna a girare il film, noi abbiamo fatto tutta la post-produzione in Italia, cioè abbiamo montato 4 mesi in Italia, da noi, post-produzione audio, color, e io stavo con lei, discutevamo, abbiamo mix appunto in sala color, perché cioè, è il confronto che poi arricchisce. È ovvio che prende del tempo, prende dell'impegno, però poi appunto a volte arrivano anche delle soddisfazioni molto più grandi di quello che si potesse aspettare. A parte il risultato, che per me è una grande soddisfazione, il risultato del film, ma anche poi appunto poi arrivano anche dei premi così grandi, così inaspettati, perché intanto quando siamo andati a Berlino non è che ci aspettavamo, insomma, non è che ti aspetti di, non hai la presunzione di aspettarti uno sudoro, ecco.
Giovanni, invece io sono molto curiosa di sapere, ovviamente in breve, senza rubarti troppo tempo, di questa tua esperienza Orso d'Oro a Berlino, Carla Simone, Alcaraz, ecco, com'è stato?
Allora, prima di rispondere a questa domanda, finisco però la domanda di Angela, che effettivamente una cosa non ti ho detto. Sì, no, è importante, no, lavorare sulle coproduzioni internazionali, quindi di regista, ma anche, cioè, facciamo tutte e due, cioè faccio tutte e due, perché comunque lavorare anche su autori che abbiano uno sguardo definito, interessante, anche sconvolgente, possiamo dire, italiani, per me è fondamentale, ma è lavorare su con registi italiani per progetti che possano andare oltre l'Italia. Ora sto lavorando sul secondo film di Carlo Fironi, stiamo lavorando sul prossimo film di Laura Luchetti, che è un film su tratto da La bella estate di Pavese, stiamo chiudendo il nuovo film di Michele Vannucci, che era stato a Venezia qualche anno fa, e tra l'altro lo stiamo facendo anche con realtà più grandi di noi, cioè stiamo facendo anche delle sinergie, perché l'ultimo di Vannucci l'ho prodotto insieme alla Groenlandia di Matteo Rovere, cioè ho cercato anche delle forze, dei partner produttivi, anche artistici, perché poi pure là è stato un essere coinvolti, anche coinvolgerli anche in una descrizione artistica. Niente, sono arrivato al rialto, quindi c'è più casino, e ora ti racconto, insomma, com'è stata lo shock, in qualche modo, dell'Orso d'Oro. Diciamo che è stato tutto molto rapido, e che noi abbiamo corso tantissimo per la post-produzione, perché di fatto Berlino ha invitato il film che noi stavamo ancora montando, loro avevano visto un raster, quindi in cui ci stavano ancora dei tagli, delle situazioni da risolvere, però erano convinti del film, noi stavamo lavorando, insomma, Picture Lock, abbiamo chiuso il montaggio del film, mi sembra il 12 gennaio, un mese prima della proiezione ufficiale a Berlino, quindi qui devo ringraziare tutta la squadra di post-produzione del film, Angelo, Thomas, la gente in Grande Mela, insomma tutti quanti Laser Film, per essere riusciti a portare il film a casa, cioè a casa, a Berlino. Arriviamo alla proiezione tutti felicissimi, perché poi porta, non avete ancora visto il film è una storia, una saga familiare, tre generazioni che si trovano, insomma, a rischio, la loro esistenza viene, insomma, sta per essere stravolta, e però il lavoro è stato fatto con attori non professionisti, quindi gente veramente che vive e lavora ai campi di pesche, cioè i frutteti, per vivere. Carlo ha fatto un lavoro enorme di casting, passando 9.000 persone in giro per le feste di paese. È stata una Berlino molto, molto bella e coinvolgente quella giornata, proiezione, e poi siamo andati, c'era una cena, abbiamo fatto una cena, insomma, con le persone che hanno lavorato al film, e mentre stavamo a cena arriva una telefonata che ci dice domani dovreste venire alla cerimonia di premiazione. Quindi capirai, noi, cioè, tutti felici, abbiamo praticamente festeggiato quel giorno, perché diceva, ma non ci aspettavamo, diceva, vabbè, una menzione, ma premio tecnico, chi lo sa, non importa. E poi siamo andati alla premiazione, pian piano, sapete che chiamano, hanno tutte le menzioni, e poi iniziano gli orsi, poi finali sono quattro, cioè il premio alla miglior regia, che per me assolutamente poteva essere il premio per Carla, poi c'è il premio della giuria, il premio speciale della giuria, e poi l'Orso d'Oro a miglior film. E quindi quando chiamano, stavamo tutti lì in fila, quando Karima Inuz, che è un cineasta per cui anche cioè, vedo delle affinità col tipo di cinema che fa Carla, sale sul palco e annuncia il premio, quindi la motivazione del premio, e parla di una regista che ha avuto le capacità di raccontare delle relazioni, e ho detto, vabbè, questo è il premio di Carla, quindi eravamo abbastanza convinti che fosse quello, e poi chiama Claire Denis no, e rimaniamo tutti un po' interdetti, e invece il premio speciale della giuria non è andato a Carla, e lì siamo quasi saltati sulla sedia tremando. Quello che poi è successo, appunto, l'Orso d'Oro, un urlo di gioia, ovviamente, siamo saliti sul palco, anche perché veramente con Maria Samora, che è la produttrice poi principale del film, con cui ho condiviso tutto, e con Carla, gli ultimi mesi sono stati molto intensi. Sul palco c'è stata una grande gioia, una grande felicità. Credo che dopo, in conferenza stampa, quando poi vedevo Carla parlare sul tavolo con l'orso d'oro accanto, lì ho detto: cavoli, questo è un pezzo di storia. Abbiamo partecipato a costruire, a scrivere un pezzo di storia del cinema, perché poi era la prima regista donna spagnola, il primo film in catalano che vince l'Orso d'Oro, il primo film in catalano. Siamo resi conto che era qualcosa di molto importante.
Siamo contenti di aver testimoniato questo trionfo e questa esperienza. E quindi, Giovanni, auguriamoci di risentirci presto con nuovi trionfi, o comunque almeno il seguito di questa avventura che stai vivendo in questo momento in location scouting, ecco.
Ecco, e noi ci vediamo a Venezia.
Noi ci vedremo a Venezia, dove verrai a questa festa.
Assolutamente, ti dico, in prima fila, anzi, trovate per favore un costume adeguato.
Assolutamente. Comunque approfitto per dire, a prescindere dai trionfi, io spero di continuare a fare dei film che abbiano un senso non solo per me, questa è una cosa importante, e che poi che Al Carraz uscirà nelle sale italiane, distribuito da iWonder, il 12 maggio.
In bocca al lupo.
Notizia fondamentale.
Esattamente. Grazie Giovanni Pompili e in bocca al lupo per
tutti.
Grazie
a voi.
Ciao.
Ciao.
Fred Film Radio. Ad Supodo Day, in ogni puntata vi ricordiamo di andare al cinema. Andare al cinema perché la sala cinematografica nel suo Unicom si deve riprendere, dobbiamo farcela. Ebbene, qualcosa sta succedendo. Grazie anche, cara Angela, a vari film, tra cui Ennio di Giuseppe Tornatore.
Sì, il nostro amatissimo documentario su Ennio Morricone, ne abbiamo già parlato, ma vogliamo riparlarne perché è veramente un film straordinario. Tutti quelli che lo hanno visto, di qualsiasi cultura di provenienza, si sono emozionati e anche commossi. È un film per tutti, questa è la cosa straordinaria, a riprova del fatto che la musica arriva al cuore di ognuno, soprattutto poi quando è evocativa come quella di Morricone. Insomma, ancora, viva Ennio, viva Giuseppe Tornatore, che stanno contribuendo a far respirare il botteghino, perché uscito il 17 febbraio il film ha superato il 1.200.000 euro. Sono tanti per un documentario, soprattutto, sì. Ecco, che dura 2 ore e mezzo.
Un miracolo, anche se, conoscendo Tornatore e Ennio Morricone, potevamo pure sperarci, però
sperarci, ma non era scontato. Invece l'altra notizia, la vera notizia, insomma, oltre questo, è che il botteghino sta cominciando a muoversi. Erano mesi che non si vedeva un andamento di questo tipo. L'ultimo weekend ha raggiunto le stesse cifre dell'ultimo vero incasso, quindi quello prima della pandemia, e non possiamo che essere felici di questo. Ci sono titoli che davvero stanno tirando la carretta. Uncharted, che è uscito il 17, insomma, vede già i 3 milioni lì, e questo weekend sicuramente sai come, dove andrà, ecco.
Uncharted, ricordo la nostra intervista sul canale inglese e su YouTube al regista Ruben Fleischer.
Bravissima. Assassino sul Nilo, anche lì c'è il traguardo dei 4 milioni che è dietro l'angolo, e poi film che si stanno comportando benissimo. Vabbè, uno che è proprio lunga tenitura, come Spider-Man No Way Home, che insomma lì stiamo toccando i 25 milioni.
Tra Uncharted e Spider-Man c'è Tom Holland che unisce.
Brava che hai fatto questa notazione. E poi, insomma, tanti altri sono i film che si stanno comportando bene. Però a sorpresa ci sono anche dei risultati un po' stiracchiati, non so se tu la pensi come me. Ad esempio, Marry Me, Sposami.
Sì.
È, cioè, fatica, fatica. Perché è uscita il 10, con quel cast uno si sarebbe potuto aspettare un botto.
E in più, nonostante delle recensioni positive,
cioè, non è bastato niente.
Non è bastato.
No, stiamo a intorno ai 900.000 euro, c'è ancora un weekend, però insomma poco andrà lontano. I misteri del come dire, rapporto film-spettatori.
E intanto, Angela, noi, visto che appunto siamo pro sala, ne approfittiamo di questo discorso per proprio consigliarvi un film italiano da vedere. Fred. Vi avevamo promesso che vi avremmo consigliato cosa vedere in sala, cosa vedere al cinema. Ebbene, c'è il nuovo film di Giuseppe Piccioni.
Nuovo film che si chiama L'ombra del giorno, per girare il quale Giuseppe Piccioni è tornato sul luogo del delitto, sul luogo del primo delitto, cioè Ascoli Piceno, città dove è nato e dove aveva girato nel 1987 il grande Black, che lo aveva fatto conoscere. Dopo molti film, questo autore appunto ritorna nella sua città per una storia ambientata all'epoca del fascismo. Come ha detto il regista, quello che del fascismo restituisce è soprattutto un certo clima, un clima pericoloso, un clima di insicurezza, incerto, come è poi quello che stiamo vivendo in questi anni di pandemia e adesso purtroppo con l'aggiunta di una guerra non troppo lontana, un pericolo che, ecco, che è diventato anche qualcosa di più pesante della pandemia, se possibile. E si racconta la storia di un uomo, Luciano, che è il manager di un ristorante dove tra gli altri vanno spesso anche dei capi fascisti. E anche lui è un simpatizzante, viene a contatto con una ragazza arrivata dalla città e sta cercando lavoro, Anna, lui la accoglie, gli dà da lavorare, scoprendo piano piano che nasconde un segreto, e il segreto che nasconde è che in realtà si chiama Esther. Questo metterà Luciano di fronte alle proprie responsabilità e anche lo indurrà poi a dover compiere delle scelte, non diciamo altro, se non che il film, come sempre quelli di Piccioni, come si fissa molto sulle psicologie, sull'intimità dei protagonisti. In questo lui è sempre stato bravissimo, cioè a restituirci proprio le pene che i suoi protagonisti hanno in fondo al cuore, in questo film ancora di più. E poi posso aprirmi a una nota così di gossip, ma non banale, nel senso che i due protagonisti, che sono Riccardo Scamarcio e la Benedetta Porcaroli, su questo set si sono innamorati. E questo un po' dal film traspare, nel senso che qua c'è un'armonia profonda, la loro è anche una storia d'amore, è una storia d'amore sui generis, quindi dove nella quale il lato fisico conta pochissimo, è molto quello mentale. E beh, insomma, una bella prova per entrambi. Devo dire che era tanto e non vedevo così in parte Riccardo Scamarcio. Ah, sì. Quindi spero che il film abbia il successo che si merita.
Devo dire, su Scamarcio io ero partita anni fa un po' prevenuta, non mi piaceva, poi c'è stato un click e è sempre più bravo alla fine, spesso un po' scostante a livello umano, però alla fine, al di là dei progetti che sceglie, più o meno diciamo buoni, però ecco, si impegna sempre tantissimo e si vede. riesce a creare sempre attenzione, la giusta attenzione su di sé e sui suoi personaggi, quindi questo bisogna dirlo. Poi se diretto bene è ancora meglio, ecco.
Qui è diretto molto bene.
Esatto, quello fa la differenza, perché i registi se hanno poi, se già sono bravi a dirigere gli attori, in più hanno degli attori bravi, si crea quella combinazione virtuosa. Quindi L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni in sala da ieri, quindi andatelo a vedere. Fred. Anche per questo venerdì siamo giunti alla chiusura. Prima di augurarvi un buon weekend e invitarvi sempre ad andare in sala, abbiamo due belle notizie con Angela da darvi riguardanti i festival, il nostro core business da Festival Insider. Ebbene, c'è Venezia nell'aria.
Sì, c'è Venezia, abbiamo incontrato un produttore, Giovanni Pompili, quindi la prima notizia è di tipo produttivo, perché è uscito il bando di Venice Gap Financial Market, un progetto della Biennale di Venezia all'interno del mercato. E che cosa consiste? Si possono presentare dei progetti che hanno già in parte il budget per arrivare sul set, e si sta cercando quella parte di finanziamento che serve per chiudere. Quindi se c'è questo gap per coprirlo e avete un progetto, potete andare sul sito della Biennale, www.labiennale.org, scaricarvi il bando e sappiate che è aperto fino al 7 maggio, quindi ce n'è di tempo. E poi i progetti che saranno stati scelti saranno presi in considerazione a Venezia durante i giorni del mercato, cioè la mostra va dal 31 agosto al 10 settembre, e durante quei giorni i progetti selezionati, che pressappoco sono tra i 27 e i 33 tra lungometraggi di finzione e documentari, saranno analizzati, e durante una tre giorni si confronteranno con i decision maker dei invitati a Venezia, e poi i migliori saranno speriamo finanziati, perché a quello serve questo bando, no? E questo progetto, a far incontrare i produttori tra loro e a chiudere il budget.
È sempre molto utile, perché poi ne escono delle belle, ecco, direi.
Sì, ne escono delle belle, esattamente.
E dall'inglese, dal tuo inglese, che devo dire non ti ho corretto niente, quindi sei andata veramente, ormai sei lanciatissima tu.
Ecco, andiamo al mio francese.
Andiamo al tuo francese, che è là, vabbè, là non te batte nessuno.
Dunque, il mio francese dice che abbiamo scoperto quale è il film di apertura dei rendezvous, nuovo cinema francese, cioè quella settimana di un po' meno di una settimana, perché 30 marzo, 4 aprile 2022. Sono quegli incontri fatti di cinema, ma anche di rendezvous, proprio tête à tête, come dire, con gli autori, che si svolgeranno al nuovo Cinema Sacher, la direzione di Venezia Tonnini, e sono ovviamente un'iniziativa dell'ambasciata di Francia in Italia, dell'Institut Français Italia, Unifrance. E ecco, allora, quale sarà?
Filmone
Tra due mondi di Emmanuel Carrer, con una Juliette Binoche veramente strepitosa nella parte di una non voglio svelare nulla, insomma posso solo dire che lei è all'inizio del film senza arte né parte, ha bisogno di guadagnare e finisce per fare la signora delle pulizie all'interno di una delle grandi navi che fanno
la spola tra l'Inghilterra, la Francia, quelli che fanno il passaggio notturno. E insomma, vederla e pensare che non abbia fatto altro per tutta la vita che rassettare letti e pulire cessi è tutt'uno. È un'attrice, veramente.
Infatti, io stavo dicendo, ma io non la posso mai più immaginare una cosa del genere. E invece.
No, e invece è esattamente quello che succede. Dici, vabbè, ma lei questo fa di secondo lavoro e non ce l'ha mai detto.
E vabbè, io direi già meraviglia. Poi devo dire, non siamo di parte, perché stimiamo tantissimo Vanessa Tonnini, ma il Rendezvous è veramente una settimana di cinema di qualità, d'autore, che vale la pena viversi proprio, in cui immergersi, per cui non potevo aspettarmi altrimenti.
Sì, chi non ama i Cugini d'Oltralpe dovrà farsene una ragione, ma a tutt'oggi è il miglior cinema europeo, è inutile girarci intorno. Le leggi che hanno pensato lungo l'arco di decenni sono tra le migliori e i risultati si vedono, quindi come dire, rassegniamoci
intanto. Invece, per chiudere veramente, anticipiamo che, non so se ricordate, che l'anno scorso ad Soup of the Day ogni settimana c'era ospite una nuova promessa cinematografica, un giovane della scuderia di Daniele Orazzi della Dio Cinema. Ebbene, Orazzi non solo ha lanciato questi ragazzi, ma ne ha scelti altri. Lunedì scorso, 21 febbraio, ha scelto nuovi interpreti under 30, vanno dai 19 ai 29 anni e sono 24, quindi probabilmente ne avremo di nuovi, vedremo nuovi volti di ragazzi e ragazze, di attori e attrici che forse saranno, ecco, nel futuro cinema.
Ma Chiara, non abbiamo visto da nessuna parte che stava cercando attori e attrici under 30, perché sennò eravamo là.
Ma
non ce l'ha detto, non si fa così, dobbiamo chiamare Orazzi e tirarle le orecchie.
Protestiamo in diretta su Fred, che noi aspettavamo la chiamata, c'era pure a scegliere all'evento di scelta il regista Paolo Genovese e la star Giacomo Giannotti, quindi forse Diabolik.
Gravissimo.
Quindi con questa, diciamo, notizia e protesta chiudiamo The Soup of the Day di oggi. Vi auguriamo un buon weekend e mi raccomando, fate tesoro dei nostri consigli e delle nostre notizie. Io, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, torniamo la prossima settimana su Fred Film Radio, canale italiano, canale Entertainment, in podcast. Buon cinema, buon tutto. Alla prossima. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Andy Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Alan Beckham for Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.